Alle 8.40, come annunciato, salutiamo Salvatore Calleri della Fondazione Caponnetto. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Calleri, ci risentiamo per un focus oggi che ha a che fare un po' anche con il tema che affrontavamo nel precedente collegamento la scorsa settimana, ma che parte da un'operazione della Guardia di Finanza tra Firenze e Prato, che ha toccato anche Milano e l'Olanda, molto interessante su vari versanti. Voi ne avete interpretato vari elementi per cercare di capire come davvero l'area fiorentino-pratese potrebbe essere uno snodo del traffico di droga in asse con i porti di Rotterdam e Anversa. In che modo?
Ma è stata un'operazione, tra virgolette, di medio calibro, no? Non è una di quelle operazioni particolarmente eclatanti, con chissà quali tipi di sequestri, eccetera. Però è interessantissima. Perché? Perché mostra che c'è un interesse narcos che deriva da che segue l'asse Rotterdam-Anversa verso Firenze-Prato. Ora, Rotterdam e Anversa sono porti che sono gestiti dalla mocromafia. Cos'è che è emerso da questa indagine? Che questo gruppo comunque di esponenti che provengono dal Marocco praticamente avevano rapporti diretti con un emissario in loco, quindi sia in Belgio che in Olanda, si rifornivano lì, cellulari criptati. È interessante, cioè, poi capito la possibilità di agire indisturbati, e quindi tutto sommato vuol dire che siamo di fronte a qualcuno che ha, non sto dicendo che siano loro, ma che ha rapporti comunque con esponenti che gestiscono quelle situazioni, che sono la mocromafia.
Quindi narcos marocchini che fanno affari in Belgio ed Olanda, rifornimento per le piazze di spaccio toscane sostanzialmente?
Ma per dei gruppi, soprattutto in questo caso, più che piazza ancora. Però è interessante che ci possano essere sviluppi, possiamo essere di fronte a comunque delle ramificazioni che la mocromafia sta arrivando.
C'è anche la questione del riciclaggio del denaro.
Sì, c'è anche la questione del riciclaggio. Abbiamo scoperto, la Fondazione lo sapeva già da tempo, però diciamo che da un punto di vista mediatico il riciclaggio avviene anche per gli esercizi cosiddetti normali, che magari non sentono, grazie probabilmente alla droga, la crisi pandemica come l'hanno sentiti gli altri, insomma.
E questo poi ci servirà da spunto anche per riflettere in un secondo momento sulle dichiarazioni apparse sulla stampa nei giorni scorsi sul terreno del procuratore di Firenze che coordina la direzione distrettuale antimafia Creazzo, ma volevo soffermarmi prima di concludere su questo appunto focus che la Fondazione ha fatto su un aspetto che ci ha particolarmente colpito. Voi avete sottolineato la presenza di numerosi lanci di fuochi di artificio che a cadenza irregolare si sentono in alcune città del nord, tra cui Firenze. Cosa rappresenterebbero secondo voi?
È una domanda che ci dobbiamo porre. Cosa rappresentano? Allora, potrebbero essere gli arrivi della droga, punto interrogativo. Siccome in altre realtà è così, verifichiamolo, perché va verificato. Come mai ci sono ogni tanto questi fuochi d'artificio?
Ma da dove parte la segnalazione? Se c'è già un'associazione.
Le ho sentiti io personalmente.
Ah, ecco.
E parlando a giro l'hanno sentiti in tantissimi. Cioè, quindi è una cosa che oramai da anni c'è. Ora, siccome è una cosa anomala, io sono originario di Catania. A Catania i fuochi d'artificio hanno un significato ben preciso.
Eh sì.
A Napoli pure, a Palermo pure. Arrivano i carichi. A Roma lo stavano facendo, si sono fermati perché sono stati identificati e gli beccavano i carichi dopo che c'erano i fuochi d'artificio. Mm-hmm. Quindi voglio dire, apriamo gli occhi e verifichiamo. Non dico che sia così, però siccome è un'anomalia, vediamo di agire un attimo prima dell'agire sempre un attimo dopo.
Sicuramente, ecco, son segnali che devono essere interpretati o comunque cercare di capire l'origine di tutto questo, no? Perché non penso che ci siano, soprattutto nel sud Italia, noi, nei diciottesimi, fuochi d'artificio come non ci fosse un domani. Ora, non mi pare che qui a Firenze ancora ci sia tutta questa abitudine e sicuramente, insomma...
Appunto, come non c'è... Mm-hmm. Allora, le volte che c'è, domandiamoci
il perché. Arriva un messaggio, Calleri. Noi l'abbiamo detto, ma forse non ci siamo soffermati a sufficienza. Che cos'è la mocromafia?
Allora, la mocromafia è una mafia. Ovviamente si parla da un punto di vista sociale, no, di mafia, perché in Olanda e in Belgio non hanno nemmeno le norme per definire un gruppo criminale mafia. Però è una mafia di praticamente magrebini di seconda, terza generazione, quindi naturalizzati olandesi o belgi, che praticamente operano come i gruppi narcos, come i gruppi mafiosi italiani e stranieri, con le stesse modalità, su base familiare, struttura tendenzialmente verticistica, e che controllano i flussi di droga e in entrata da Rotterdam e Anversa.
Ecco, questo è appunto anche per rispondere alla nostra ascoltatrice. Veniamo ad un articolo. La camorra e l'andrangheta sempre più diffuse in Toscana, al virgolettato del titolo del Tirreno dei giorni scorsi, che potrebbe essere un virgolettato di Calleri di innumerevoli volte e interviste fa. In realtà le parole sono del procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, intervistato appunto da Milania Carnevali, sul pericolo, gli scenari che si pongono adesso, soprattutto in questa situazione di crisi provocata dal Covid, la paura di perdere tutto, le questioni della liquidità. Allora, un'analisi delle parole di Creazzo, in particolar modo su cosa possono fare i cittadini per riconoscere questi pericoli in una condizione già loro di difficoltà anche economica.
Ma allora, innanzitutto, in linea ovviamente con le dichiarazioni del procuratore anticipate da lui, ma poi c'è stata anche da procuratore generale Viola, che ha detto praticamente le stesse cose all'apertura dell'anno giudiziario. Ora, quando le dicevo nel 2002-2003 venivo preso per pazzo, mi fa piacere che ora, a distanza di 20 anni, praticamente, perché questa situazione c'è da 20 anni, non è una situazione di ora, questa è una situazione che noi, tra l'altro, non dobbiamo dimenticarci che la Toscana e Firenze sono vittime di mafia. Abbiamo avuto 2 attentati e un mancato attentato, quindi voglio dire, da parte della mafia siciliana, dimenticavo, strage del Rapido 904, via dei Gergofili, e mancata strage di via Toscanini. Quindi insomma, noi abbiamo presenze consolidate dagli anni 80 in questa regione.
Però bene, forse adesso l'ambito, no, dei settori economici tradizionali, del turismo...
Ora ovviamente è ampliato, ma era già da allora che iniziavano, perché quando arrivano gestiscono anche i soldi, non è solo una presenza. È che, diciamo, ora c'è una consapevolezza maggiore, per fortuna. Detto questo, io ci aggiungerei anche Cosa Nostra, perché Cosa Nostra è meno visibile, ma è ben presente e radicata nella nostra regione. E cosa devono fare i cittadini? Allora, premesso, e qui va sfatato un mito, no, che è facile denunciare, denunciare è difficilissimo, perché hai tutta una serie di problemi, perché comunque i risarcimenti arrivano in fortissimo ritardo, e bisogna essere chiari anche su questa cosa, che bisogna velocizzare questo punto, perché il cittadino dove denuncia viene lasciato solo, e questa è la triste verità. E quello che però deve fare il cittadino è non cadere nelle mani delle organizzazioni criminali, e per capire se qualcuno che è arrivato può essere in qualche modo colluso, bisogna che una persona si ponga determinate domande, tipo chi è, da dove viene, di chi è amico, cosa fa e soprattutto da dove prende i soldi. Se un soggetto che arriva su un territorio a una di queste domande non si è in grado di dare una risposta, allora vuol dire che è un soggetto a rischio.
Di tutte le cose di cui stiamo parlando, quella dei fuochi d'artificio è quella che sta solleticando più di tutte l'attenzione dei nostri ascoltatori. Arrivano alcuni commenti. Innanzitutto questo di Henry, che dice: anche a Cagliari i fuochi d'artificio hanno questo significato, lo ha preso quest'estate. E poi c'è una segnalazione: i fuochi d'artificio si sentono saltuariamente anche nella piana di Lucca, zona Alto Pascio, Monte Carlo e Porcari. Questa è Ilario.
Zona ad altissima densità mafiosa.
Quindi questo andrebbe in qualche modo a convalidare quel suo, uno dei suoi sospetti di quello che stavamo parlando prima.
Invece ora, mi viene sì.
Non voglio essere immodesto, voi mi conoscete, sto sempre anche due righe di, cioè sempre due passi indietro, non mi piace apparire e tutto il resto, però raramente la Fondazione Caponnetta ha sbagliato.
Possiamo confermarlo dando appunto contezza di dichiarazioni, interviste, approfondimenti, comunicati, conferenze stampa che voi avete più volte fatto e che sento nei contenuti riecheggiare, in particolar modo faccio un altro esempio che si aggiunge a questo, la questione della mafia nigeriana, perché Creazzo dice ancora la mafia nigeriana non è stata ascritta, identificata con il 416 bis, perché manca di determinate caratteristiche, soprattutto sul fronte della prova, come la ricorrenza dei requisiti di intimidazione, assoggettamento e omertà, scopo criminale e struttura che la legge richiede perché si possa contestare il delitto. Però voi è da molto tempo che nei vostri report fate un focus su questo.
Sì, allora, innanzitutto diciamo che la mafia nigeriana in Toscana ancora non ha avuto, diciamo, le caratteristiche del 416 bis. A livello nazionale in alcuni casi sì, in altri casi no, ci sono le prime sentenze che danno il 416 bis e ci sono le prime sentenze che lo negano, quindi è una situazione in evoluzione. Io prevedo che nel giro dei prossimi anni verrà riconosciuto il 416 bis. Da un punto di vista sociale la si può definire mafia, da un punto di vista giuridico a volte sì, a volte no. È presente anche in Toscana e a Firenze, sono vari gruppi, Black Axe, Zafir, Yeye, che si confrontano duramente fra di loro, e nel livello internazionale una mafia di serie A.
Ecco, Calleri, vorrei sottolineare questo, farlo capire ai nostri ascoltatori. Noi di solito quando diamo conto delle notizie di cronaca tendiamo proprio intenzionalmente a evitare l'origine del soggetto che compie il reato, perché un reato è un reato, a prescindere dall'origine di chi lo compie. Però per quanto riguarda questi fenomeni di criminalità che hanno a che fare con le infiltrazioni, che hanno a che fare con fenomeni di tipo mafioso o che hanno a che fare con lo spaccio di droga, che comunque è una delle attività principali di questo mondo, è bene tracciare per capire quali sono i flussi, l'origine, no? Il percorso.
Sì, anche però bisogna fare una premessa, ovviamente. Se io parlo di mafia nigeriana, amiche nigeriani sono tutti mafiosi.
Esatto, questo è bene sottolinearlo.
Sono mafia cinese, cioè mafia siciliana, mica io sono siciliano di origine, mica voglio dire che tutti i siciliani, cioè bisogna anche da un lato non esagerare con politicamente corretto, dall'altro lato però nemmeno fare tutta l'erba un fascio. Se io parlo di mafia cinese, io sono cinese onesto, idem. Tra l'altro abbiamo avuto storicamente in Toscana, a Empoli, nei primi anni 2000, un caso bellissimo di un maestro di Kung Fu che si ribella alla mafia cinese. Il maestro di Kung Fu era cinese, ne ammazzò due, ne ferì gravemente un terzo, gli hanno dato la legittima difesa, perché fu un caso eclatante d'inizio anni 2000 a Empoli, di cui non si ricorda più nessuno niente. Ma
no, infatti volevo puntualizzare e sottolineare, non è
se
mai
io
abbastanza.
Parlo di mafia Rom, perché c'è la mafia Rom, o di mafia Sinti, perché c'è la mafia Sinti, non è che ce l'ho coi Sinti o coi Rom, ce l'ho coi mafiosi Sinti e mafiosi Rom, ma io la posso definire solo in questo modo, perché non ho altro modo per definirla, se no come le classifico?
Ecco, a volte noi abbiamo dei problemi, no, a identificare quando
è questa cosa, perché se no si fa il razzismo.
No, sono d'accordo, per questo ne stiamo parlando, no, perché è difficile tracciare una linea quando è consentito citare l'appartenenza a un gruppo etnico e quando invece si tratta di un crimine normale, allora si usa diciamo la parola generica una persona, un uomo. Quindi è molto difficile e il giornalista è spesso esposto a delle critiche sia da una parte che dall'altra nel momento in cui succede. Qual è la sua indicazione a riguardo? Qual è il comportamento corretto?
Se ce n'è, il comportamento corretto è definirli, però prendendo, cioè se io come ho già detto, parlo del gruppo, ma è evidente da persone intelligenti che se parlo di mafia calabrese, siciliana, cinese, nigeriana, è la mafia.
È chiaro, Calle, abbiamo anche delle carte deontologiche su questo, abbiamo strumenti insomma a disposizione noi giornalisti, li dobbiamo utilizzare e far capire.
Poi ogni volta, no, come dire, anzi, ora che tra l'altro è più difficile dire i nomi, perché ci sono le nuove direttive, sarà il modo migliore per classificarli.
Un'ultima domanda, questa è specifica, ci arrivano segnalazioni sui fuochi appunto sulla piana di Sesto, a Montecatini e quant'altro, ma quindi se sento i fuochi d'artificio e li sento una volta al mese, ci chiede un ascoltatore, che devo fare? Ora non è che però
chiamare il 112,
quindi ci sarà un boom di chiamate,
perché bisogna iniziare a fare le segnalazioni. Poi magari un matrimonio
vanno a controllare e rompono le uova nel paniere. Però bisogna
però siccome è vietato lanciare i fuochi d'artificio, perdonatemi, lancio le uova, però io devo verificare, no?
Caleri, ci perdoni questa piccola parentesi, però anche un po' ironica, però il tema è serio e l'abbiamo voluto sollevare. Grazie alla Fondazione Caponnetto, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi di Controradio che ci seguite da anni e io seguo voi.
E non smetteremo. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie.
Buona giornata.